Ricordo, ancora ragazzino e poi insegnante di doposcuola alle prime armi, di un prete, il vice, come lo chiamavamo noi, che rimase sempre vice anche quando divenne parroco. Alto, grande, grosso, enorme, sempre con le sottane e i calzettoni. Avvocato, ex salesiano, con un sorriso birichino e stampato sulle labbra che non perdeva mai l'occasione per raccontare l'ultima barzelletta, senza mai trascendere, senza mai alzare la voce, con una calma stoica che lo accompagnò anche nella sua lunga malattia fino agli ultimi giorni, quando il Parkinson lo sottrasse ai superstiti. Quando lo rividi dopo tanti anni, presso la casa dei sacerdoti invalidi, su una sedia, con lo sguardo sperduto nel vuoto, Don Pietro gli chiesi: come sta? La solita domanda stupida che viene spontanea quando si è più che sorpresi, più che imbarazzati, e non si sa che cosa dire e come cominciare. Sto seduto, non vedi? Mi rispose con la solita inconfondibile ironia all'inglese, che non traspariva però più dal viso, ormai fermo in uno stupore apparente di totale indifferenza. Mi raccontò poi di quando si era sentito male dentro al confessionale, al quale voleva essere condotto nonostante le precarie condizioni di salute. Sai, mi disse con la solita cadenza, sono accorsi in quattro. E non riuscivano a tirarmi fuori, tutti affannati, tutti disperati, e io ero là, che mi ero ripreso a godermi la scena. Già, sebbene sia dimagrito, supero ancora di tanto il quintale. Ah sì, risposi io incuriosito, è dimagrito, meglio così, non può farle che bene. E di quanto? Si vede, vero? Di 2 etti. Ma conto di arrivare almeno a 4 entro l'anno solare. Un giorno lo trovai tutto bollato. Don Pietro, che cosa è successo? Sai, la forza di gravità. E su quella posso ancora contare. Però mi hanno consigliato di non abusarne e di usare l'ascensore piuttosto che le scale. Era così, Don Pietro, impastato di scherzo garbato e rispettoso. Scherzava, scherzava sempre, anche su se stesso, e si divertiva un sacco quando le circostanze glielo permettevano. Ricordo di un carnevale che lui organizzava sempre ogni anno, con carri allegorici e giochi di ogni genere, in quell'oratorio che oggi è silenzioso come un cimitero. Io frequentavo la prima media ed ero riuscito a far acquistare ai miei genitori una specie di radiolina in apparenza, da cui partiva un tubicino che sarebbe dovuto essere un auricolare. Una radiolina con auricolare a quei tempi era abbastanza singolare e destava un po' la curiosità di tutti, anche di Don Pietro. Vuole sentire, vice, gli chiesi io tutto compunto. Don Pietro infilò l'auricolare dentro l'orecchio. E io non attesi neppure un secondo a schiacciare la finta radiolina in plastica piena d'acqua. L'avevo fatta abbastanza grossa per quei tempi, anche se era carnevale, era pur sempre il vice, un'autorità agli occhi di tutti, e il proverbio sentenza giustamente: scherza coi fanti, ma lascia stare i santi. Non che Don Pietro fosse un santo, il senso del proverbio non è questo. Insomma, scherza con i tuoi pari. Ma vedi di non permetterti certe confidenze a chi devi rispetto. Eppure Don Pietro non se l'era presa, anzi, tutto quel giorno, sul cortile dell'oratorio, non staccò mai lo sguardo dal piccolo invadente che con la sua radiolina finta la proponeva metodicamente a tutti i malcapitati, e invece se la rideva tutto divertito, come se ne avesse avuto lui l'iniziativa in esclusiva. E allora? Mi si potrebbe chiedere. Che cosa c'entra quel prete con la scuola? Ora, in particolare, che di preti a scuola non se ne vedono neppure più, e quando ci sono si mimetizzano dietro degli anonimi blue jeans con maglietta e giacca a vento. Don Pietro era stato anche insegnante di religione, mio insegnante di religione nei 3 anni di scuola media e poi 10 anni più tardi collega, e non era cambiato per niente. Scoprì infatti, ad esempio, che per i corridoi della scuola girava con un lapis rosso e spesso sui soliti cartelli appiccicati al muro, che per lo più riportavano le ultime disposizioni ministeriali, apparivano certe scritte di accomodamento. In particolare avevo registrato una costante. Ogni volta che c'era di mezzo il Ministero della Pubblica Istruzione, in bella vista, chiaro, a caratteri cubitali, che proponeva qualche nuova diavoleria o disponeva qualche nuova incombenza o legiferava dissennata, davanti a Istruzione appariva una D in rosso, anch'essa bella, chiara a carattere cubitale. Cosicché il Ministero della Pubblica Istruzione diventava Ministero della Pubblica Distruzione. Chi poteva mai pensare che l'autore di quelle monellerie fosse il parroco del paese, cinquantenne, oltretutto docente di religione nell'attigua scuola media statale? E tu come fai ad esserne certo, mi si potrebbe contestare? A meno di sognare ad occhi aperti, risponderei, lo constatai di persona, un pomeriggio, lungo i corridoi, durante i consigli di classe. Il bidello aveva appena affisso un manifesto nuovo di zecca. Lo ebbi a incrociare mentre recavo i servizi. Quando ne uscii, però, pochi istanti dopo, sul cartello era già apparsa la fatidica D, mentre una veste nera svolazzante si ritirava nella sala consigliare. Fu istintivo. Dopo essermi introdotto anch'io nella stessa aula, cercare gli occhi di Don Pietro, che, come un angioletto, era seduto al suo solito posto, mentre il sorriso inconfondibile tradiva una soddisfazione che si era presa da poco, anzi da pochissimo, alcuni secondi prima di ritirarsi furtivamente. Ecco allora il significato di questa lunga digressione. Ministero della Pubblica Distruzione. Era uno scherzo? Era un'iperbole? Una coincidenza? O quello che realmente è stato nell'ultimo mezzo secolo il cervellone della scuola italiana? Scrivo della scuola italiana perché di quelle non italiane non ho avuto un'esperienza diretta e non mi propongo di supportare le mie argomentazioni con il sentito dire, seppur sostenuto da citazioni di professionisti insigni. D'altra parte, per quel che mi sono proposto, non mi manca il materiale. La mia mamma e i miei zii sono stati maestri, i miei cugini sono stati tutti insegnanti. Ricordo perfettamente le esperienze scolastiche mie e di mio figlio. Ho insegnato per 25 anni nella scuola media inferiore e 14 in quella superiore. Sono passato attraverso il doposcuola, lettere nelle inferiori, lettere e filosofia nei licei, e per 15 anni trascorsi i pomeriggi ad insegnare anche matematica e francese dopo il consueto orario scolastico matutino. E dunque, che cosa ne ho concluso? Beh, lo vedremo assieme se solo qualcuno ha voglia di seguirmi in questa breve riflessione, che avrei voluto intitolare memoriale, anzi memorial, perché l'inglese fa sempre un certo effetto, sa di ufficialità, di mistero, ci si dimostra all'altezza della situazione, si fa colpo, e chi prende in mano un libro presentato così è certo anche di un contenuto all'altezza dei tempi e delle circostanze. Purtroppo io non ho mai cercato l'effetto, né voglio fare colpo su nessuno, un brutto difetto che ho pagato spesso a caro prezzo. La lunghezza, l'altezza, la profondità, penso, si misurano dai contenuti e dalle argomentazioni, dalla storia degli eventi riportata nella sua interezza, con la maggiore precisione possibile, soprattutto dall'esperienza quotidiana, nostra e di chi ci sta accanto, cercando infine di usare con parsimonia le citazioni dei sapienti, che giungono spesso nella teoria con astrattismi infantili a rinnegare il quotidiano alla maniera degli aristotelici del XVII secolo. Piove. Comunicai per telefono un giorno a un mio collega. Preferiscono non uscire. Ma non è possibile, mi rispose. Il colonnello dell'aeronautica ha assicurato il sole. Comunque qui piove, azzardai io, affacciandomi alla finestra, è tutto nero. Non è possibile, replicò di nuovo il collega. Oggi è una giornata di sole. Da te forse, qui no, qui piove e fra un po' viene giù il diluvio. Sarà. Il colonnello però ha assicurato che... Niente da fare. Non riuscii a convincerlo. Era stata più credibile la trasmissione che il mio collega aveva succhiato chissà da quale canale televisivo che le parole di chi stava esperendo con i propri sensi le condizioni del tempo in quel preciso istante. È stata la prima digressione. Ora ne propongo una seconda. Per mesi lamentai dal mio dottore delle forti coliche all'addome e allo stomaco, dopo aver mangiato anche solo una fetta di salame o delle patatine fritte. Il medico, molto scrupoloso, dispose una serie di analisi circostanziate che risultarono tutte negative e non misero in luce nulla di patologico. E allora, dottore, perché queste coliche? Durano delle ore. Non è possibile, mi rispose. Ma le assicuro che i dolori sono terribili. Le analisi sono chiare, mi rispose. Non è possibile. Lei è in perfetta salute. Se mangio solo una fetta di salame, non è possibile. Se ingerisco un po' di maionese fatta in casa, non è possibile. Se non è possibile. Tornato a casa, rassicurato, cercai di ricominciare tutto da capo, convinto di essere suggestionato, ma le coliche ripresero. Io cercavo allora di convincermi che non fosse possibile. Non è possibile, mi ripetevo. Non è possibile, l'ha detto il dottore. Lo dicono le analisi. Non è possibile, non è possibile. Un mese dopo mi ritrovai in clinica per una peritonite perforante. Ma io continuavo a ripetermi, non è possibile, non è possibile. Non servì però a niente e dovetti perciò ricredermi e ritornare alla quotidiana esperienza pedestre, volgare, a volte non suffragata dai laureati, anzi in pieno contrasto con le argomentazioni dei luminari, degli specialisti competenti e dei tecnici periti e patentati. Quique sum, dunque. Oppure, diamo a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Alla ragione, le ragioni della ragione, all'esperienza, le ragioni dell'esperienza. E per essere completi, ricordando Pascal, al cuore, le ragioni del cuore. Conclusione. Attenzione alle argomentazioni degli specialisti. Se contrastano apertamente con l'esperienza, sono delle balle che non escludono interessi economici, politici, di prestigio, che oggi è conquistato da chi la spara più grossa in barba ai cadaveri che si lascia per strada. Così mi conferma il sociologo Durkheim, convinto che la realtà sociale possa essere adeguatamente interpretata soltanto se si è capace di uscire dal recinto della speculazione teorica per immergersi nell'indagine empirica. Bisogna liberarsi dai preconcetti e studiare i fatti sociali come un osservatore esterno per una diagnosi concreta al fine di curare i mali della società e quindi anche della scuola e per proporre soluzioni per la guarigione, analogamente a quanto dovrebbe avvenire da parte della medicina per la cura delle malattie. Pensate che cosa voglia dire non ricominciare più. Quanti anni, quanti decenni. Ad ottobre e poi a settembre per me è sempre iniziato il nuovo anno scolastico. Prima alle elementari, poi alle medie, poi al liceo, all'università e per quasi 40 anni come insegnante. Il 9 settembre 2013 per me non è iniziato più il nuovo anno scolastico. E che sarà mai? Qualcuno mi potrà dire. Anzi, tutti me lo stanno ripetendo da mesi. Per gli insegnanti, se non cambiano lavoro strada facendo, è stato sempre così. Perché piuttosto non pensi a prenderti un meritato riposo? Fossi io al tuo posto. L'esperienza degli ultimi anni poi mi conferma lo stesso atteggiamento da parte di tutti gli operatori del settore. E a scuola quanti mal di pancia ho sentito quando l'età pensionabile è stata portata ai 65 anni, mentre una volta, in tempi non poi così lontani, si poteva usufruire della pensione baby con 15 anni di servizio. Forse è una malattia di famiglia, ma anche la mia mamma scelse la pensione solo per curare con più attenzione il papà ammalato da qualche tempo, ma rimpianse per anni di essere andata in pensione anzitempo. E mia cugina in Sicilia, ancora in servizio, pensa che il giorno tanto atteso da molti peserà su di lei come un macigno. Io intanto ripercorro con nostalgia la mia infanzia e mi ritrovo spesso sui banchi delle elementari con penna e calamaio. L'inchiostro si versava dentro i vasetti con il bottiglione ed era un compito delicato riservato alle bambine più grandi assennate. Di buon mattino, in seconda e terza elementare, la mia mamma e io arrivavamo a scuola e si accendeva la stufa in inverno con l'aiuto delle alunne della quinta elementare, mentre il bidello factotum era anche postino, aveva già accomodato i pezzi di legna vicino al gran pentolone. Erano pluriclassi, prima, seconda e terza elementare da una parte e quarta e quinta dall'altra. A volte nelle classi uniche si raggiungeva il numero di 40, 50 alunni. Mi ricordo di una maestra, la maestra Seno, che ne ebbe un anno 53, maestra ad altri tempi anche quella. Si trascinò a scuola fino alla fine, colpita da un cancro imperdonabile, arrivava rattrappita e zoppicante, ma arrivava nella sua scuola, nella sua classe, fino alla fine, appunto. Ma lasciando i ricordi troppo personali che possono voler dire molto per me, ma nulla per gli altri, provo a ripescare quelli più specifici che dovrebbero essere più attinenti al nostro argomento. Ricordo il direttore Salata, era questo il suo nome, ricordo la sua autorità, il suo ruolo, la sua presenza discreta ma inesorabile. Era temuto e rispettato e ogni anno arrivava per le visite che valutavano l'operato del maestro. Quando entrava in classe, tutto si fermava, anche il tempo sembrava portargli rispetto. Il maestro si alzava, i saluti erano d'obbligo, prima al maestro, poi agli alunni. Buongiorno, signora maestra, disse quella volta alla mia mamma. Ero in terza elementare e avevo infatti la mia mamma come maestra. Buongiorno, signor direttore. Intanto la mia mamma si fece da parte e gli cedette il posto in cattedra. Buongiorno ragazzi. Buongiorno signor direttore, rispondemmo tutti noi in coro. Il direttore si sedette nel silenzio più assoluto, mentre mia madre, vestita del grembiule nero, gli stava dritta in piedi, di lato. I registri, signora maestra. Eccoli, signor direttore. Il dottor Salata per qualche minuto sfogliò tutto attentamente, appose qualche firma, lesse i programmi svolti, poi toccò alla classe e le domande di rito non risparmiarono nessuno, neanche me. Lei maestra anche suo figlio in classe? Esordì ad un certo punto il direttore. Sì, signor direttore, rispose imbarazzata la mia mamma. Gliene avevo parlato. Sì, mi ricordo. E dov'è il piccolo? Enzo. Alzati, il direttore ti vuole conoscere. Io, diventato piccolo piccolo, più piccolo del piccolo che intendeva il direttore, avrei voluto scappar via, ma dove? Sei preparato, Enzo? È questo il suo nome, vero? Non proprio, rispose mia madre. Il suo nome è Vincenzo, ma noi lo abbreviamo in Enzo. Non è bello storpiare i nomi dei figli, riprese il direttore. Poi, rivoltosi verso di me, Vincenzo, quest'anno hai aperto per la prima volta il sussidiario. hai studiato anche storia. Ti ricordi i nomi dei 7 re di Roma? A sentirmi chiamare per la prima volta in vita mia Vincenzo, già ne rimasi confuso, ma non a tal punto da dimenticare una lezione che la mia mamma mi aveva fatto ripetere 1000 volte. E così sciorinai uno dopo l'altro i nomi fatali, aggiungendo involontariamente all'inizio della lista anche Remo. Allora i re di Roma sono 8, riprese il direttore. No, 7. I 7 re di Roma sono 7, non 8. Me li ricordavo benissimo. Eppure io ne ho contati 8. Comunque, meglio s'abbondare, vero maestra? Mia madre rispose con un sorriso imbarazzato e forzato allo stesso tempo. E come te la cavi in geografia? Quali e quante sono le province del Piemonte? Questa volta conta bene, però. La seconda volta contai bene e il direttore fu soddisfatto. Vai alla lavagna adesso. Come stai a operazioni? Non mi ricordo esattamente più quali fossero i numeri esatti che il direttore Salata ebbe a dettarmi, ma fingendone 2 di circostanza, le cose andarono pressappoco così. Proviamo. 342 più 231. Quanto fa? A me vennero i sudori freddi, perché un'operazione così non l'avevo mai provata. È bene però chiarire che invece di più, avevo inteso, forse per l'emozione, forse per la distrazione, non penso che il direttore avesse mangiato fagioli, comunque avevo inteso per 342 per 231, con moltiplicatore a 3 cifre, non previsto, penso, dal programma di terza elementare. Cominciai a traficare. La mia mamma mi aveva insegnato la moltiplicazione 2 cifre. Probabilmente a 3 cifre si sarebbe dovuto procedere alla stessa maniera e così continuai, sebbene con la coda dell'occhio vedessi mia madre che scuoteva il capo mentre il direttore mi guardava sorridente. 79.002, ebbi dei problemi a leggere correttamente il risultato. «Ma non ti pare un po' troppo?» mi chiese il direttore, ancora sorridente, mentre mia madre pavonazza aveva gli occhi fuori dalle orbite. «Se io ho 342 chicchi di grano e ne aggiungo 231, ottengo una cifra di quelle dimensioni?» «Aggiungo», risposi io sorpreso. «Certo, aggiungi. Ti ho dettato 342 più 231. Tu hai moltiplicato invece di sommare». Mi sentii di nuovo venir meno. «È sempre lo stesso distratto», intervenne mia madre. «A casa faremo poi i conti». «Ma che conti vuol fare, maestra? Vincenzo ha portato a termine una moltiplicazione con 3 cifre al moltiplicatore. Non è contenta». Mia madre ammutolì. Il direttore invece, rivoltosi a me, mi disse: «Vincenzo, fai attenzione a non distrarti. Gli errori di distrazione fanno cadere i ponti, ti faranno arrivare ultimo quando dovresti essere il primo. Promettimi che da oggi starai più attento e prima di rispondere valuterai le domande. Così i 7 re di Roma non diventeranno 8 e le somme non si confonderanno con le moltiplicazioni. Mi raccomando, mi raccomando». Che bella lezione fu quella. Una lezione di vita. Quel mi raccomando, lo sento ancora, dopo più di mezzo secolo, risuonare nelle orecchie. Fai attenzione alle domande prima di rispondere. Quante volte l'ho ripetuto ai miei alunni. Purtroppo però da docente non sono mai stato testimone di questi interventi da parte di un capo d'istituto. In tutt'altre faccende affaccendato, direbbe il Giusti. E il Sant'Ambrogio del Giusti quanto riesce a calzare ancora sui piccoli e grandi dittatori di questa nuova scuola. Alla fine degli anni 60 e all'inizio dei 70, alla morte prematura del direttore Salata, cominciarono i primi pasticci e la scuola elementare cominciò a non essere quella del decennio precedente. Non riesco a ricordare bene in ordine la successione delle riforme, le prime novità, le tensioni che erano state estranee fino ad allora alla scuola, anche perché era solo per bocca di mia madre che assistevo incredulo a certe relazioni che spesso erano l'argomento che occupava le serate della famiglia. La mia mamma infatti era stata guidata per anni dalla stessa malattia che sarebbe stata poi la mia, quella di credere cioè nella scuola e nell'insegnamento. Certe novità, se astrusità cervellotiche, non riuscivo proprio a digerirle. Mio padre invece era epicureo. Dopo aver ascoltato con attenzione le ultime novità, «Lascia correre, Elsa, non farti il sangue cattivo, non ne vale la pena», terminava sereno. Si alzava poi e andava a sdraiarsi davanti alla televisione per il telegiornale di routine. Allora ce n'era solo uno e non si poteva perdere. Dove lo raggiungeva la mia mamma dopo aver corretto gli ultimi quaderni che si era portata a casa da scuola, come era suo solito. Le novità a livello nazionale che si registravano poi erano la soppressione degli esami di riparazione a settembre, l'istituzione delle classi a tempo pieno, volute evidentemente dal Ministero della Pubblica Istruzione, e l'insiemistica in matematica che dovette patire 30 anni dopo anche mio figlio, un ghiribizzo che presto tardi contaminò tutti i plessi e che la nuova direttrice portò allora nella ex direzione Salata e la voleva operante in ogni classe. A tutto questo si aggiunse la difficoltà quasi assoluta di bocciare o di non ammettere alla classe successiva, come si usa dire oggi. Di riflesso alla legge GUI del 62, ai decreti delegati di Malfatti del 74, agli interventi a singhiozzo del ministro Misasi, che avevano affondato il bisturi in una scuola che doveva senza dubbio essere riformata, ma non macellata. Comunque, non è la prima volta che un chirurgo asporta un rene sano, un dentista estrae un molare intatto, un infermiere inietta una fiala sbagliata. Consoliamoci. Di quei ricordi molto mi giunge confuso, innanzitutto perché io non sono stato mai insegnante di scuola elementare. E poi perché quelle esperienze mi arrivavano filtrate, a volte strane, quasi che non mi appartenessero, sebbene da qualche tempo mi sia reso conto che là, in quegli anni, si è nascosta l'origine di tutti i mali che hanno trascinato oggi la scuola italiana nel baratro dell'ignoranza. Con i decreti delegati, l'introduzione del tempo pieno, il tormentone dell'insiemistica, la scuola elementare ex Salata si spaccò in due tronconi politicizzati che ripetevano la formazione del Consiglio Comunale. Da una parte la sinistra, la maggioranza, gli insegnanti del tempo pieno, dell'insiemistica, delle promozioni facili, delle sperimentazioni. Dall'altra la minoranza, tra cui in sordina si trovava anche la mia mamma. La scuola cosiddetta tradizionale, quella che, per farla breve, da decenni avevo operato all'interno del sistema scolastico italiano. Erano gli anni legati al 68, alle utopie sessantottiste, ai grandi ideali che però si nutrivano di aria fritta, trasformandosi così in ideologie inconcludenti e coinvolgendo anche la massa degli studenti. Gustave Le Bon, nella sua Psicologia delle folle, 1895, esamina appunto il ruolo della folla. La potenza delle folle ha conquistato il mondo, ma la folla ha spesso una funzione negativa. Le Bon sta dalla parte delle minoranze, non della massa. Esalta il ruolo della minoranza creatrice. Se ci affidiamo alle folle andremo verso un regresso. La folla ha grande potenza distruttrice, ma scarsa capacità costruttiva, giacché manca di disciplina e di preveggenza. Per Per sostenere una tesi così poco popolare, cercherò di essere chiaro e breve nello stesso tempo, specificando che quel poco popolare è tale per la mia generazione, che per lo più non ha voluto riconoscere il pasticcio che ha combinato e a cui ha dato origine, ma anche per le generazioni a venire, che hanno guardato a quegli anni in una prospettiva tutta mitica, senza porsi il vero problema di fondo che si trascina ad oggi, complicato oltretutto da una serie di riforme, riformette, riformucce, ripensamenti, ritorni, giri di valzer, che hanno macellato un'istituzione che, se si è salvata, è solo per i valori eterni di cultura di cui è portatrice, come i rami di un grande baobab alle prese con un maldestro potatore. Sopravvivono, perché il baobab è forte, paziente, ma i rami penzolano, disfatti, avvizziti, monchi, scorticati e avviliti. Non sto leggendo un romanzo giallo. Non è necessario attendere le ultime pagine per individuare l'assassino. L'assassino, o gli assassini, sono i ministri della pubblica istruzione e i loro gabinetti, incompetenti, mal consigliati, politicizzati, che avrebbero passato il testimone alle fine del secolo delle meraviglie a una miriade di assassini istruiti a proposito, che stanno continuando a tappeto e in modo sempre più capillare a portare a termine l'opera di demolizione. Ecco, il nocciolo del problema è tutto qui. E cercherò di illustrarlo nelle pagine seguenti, senza aspettare l'ultima come chiave di lettura universale. La vecchia scuola, questo è il nocciolo del problema, La vecchia scuola era classista. Non dava, cioè, a tutti la possibilità, secondo gli stessi dettami della nostra Costituzione, di ricevere un'istruzione adeguata. Non dava a tutti le stesse opportunità. Il figlio dell'operaio difficilmente poteva permettersi delle ripetizioni, ad esempio. Difficilmente poteva recuperare in caso di difficoltà, ad esempio. Difficilmente poteva accedere ai licei e poi all'università. Bisogna invece permettere a tutti, non solo ai più meritevoli e non solo con le borse di studio, di continuare anche se non eccellenti, anche se mediocri, anche se un po' svogliati, come avveniva con i figli della classe borghese. Si doveva permettere a tutti, cioè, di sostenere una bocciatura, scusate se la definisco ancora così, o delle insufficienze da recuperare in itinere, oppure di prolungare di qualche anno i tempi universitari, anche perché a volte le difficoltà che si registrano possono essere momentanee e nascondere dei piccoli geni che hanno dei tempi di maturazione differenti dalla media. Come si è affrontato questo problema legittimo? Come l'ha affrontato il Ministero della Pubblica Istruzione in quest'ultimo mezzo secolo? Nella maniera peggiore. Distruggendo sistematicamente la scuola con l'idea che un problema così complesso si potesse affrontare e risolvere con delle trovate miracolistiche da baracconi in tempi brevi, con leggi rattoppate contingenti, calate dall'alto, attento solo all'apparenza, non alla sostanza. Attento soprattutto al pubblico, alla scenografia, alle proprie candidature, al proprio partito e nel caso di plurialleanze, come si resse per anni il centro-sinistra e poi il centro-destra, in altalena con il centro-sinistra, con compromessi finalizzati ad accontentare tutti, i sindacati, gli insegnanti, gli alunni, le famiglie, gli alleati di partito, spesso ignoranti come delle capre. Mai la scuola con la lettera maiuscola. Ma la scuola con la lettera minuscola. Porgete attenzione da ora in avanti a questa differente grafia. Vi ricordate del Sei Politico? Pensate che sia stato circoscritto ad un periodo breve? Assolutamente no. Da politico è diventato d'ufficio, codificando una serie infinita di falsi diseducativi, inconcludenti estranei all'obiettivo primario, quel nocciolo di tutti i problemi di cui ho detto sopra e a cui continuerò a fare riferimento. Ad esemplificare questo orrore educativo riporto qui una mia esperienza da insegnante di lettere di terza media nella scuola dell'obbligo, che è codificante perché non isolato, ma regola di ogni anno che si ripeteva e oggi si ripete in una forma ancora più grave. Vedremo poi perché. Vi racconto una delle mie tante storie. Passai l'anno a insegnare ai miei alunni non solo le date delle tre guerre di indipendenza, non solo il passero solitario di leopardi, non solo le condizioni atmosferiche dell'Artico e dell'Antartico, ma in educazione civica, espressamente materia di studio, allora affidata esclusivamente all'insegnante di lettere, i doveri e i diritti di un cittadino italiano, in particolare di un minore, di un alunno, per restare nel tema, dei doveri che si devono osservare, dei diritti di cui si deve godere in un contesto scolastico. La classe era viva e partecipava attivamente alla lettura degli articoli della Costituzione, che venivano così illustrati già dalle stesse mie risposte alle domande postemi dagli alunni. Io cercai insomma di infondere, come sempre, il senso della responsabilità, del dovere, della coerenza in quei ragazzi che, secondo me, non avevano bisogno solo di istruzione, ma anche di educazione e formazione, tenendo per buono che l'educazione implica l'istruzione, ma non sempre l'istruzione esaurisce l'educazione. Arrivamo alla fine dell'anno scolastico e agli scrutini ci troviamo con due alunni normodotati. Normodotati vuol dire normalissimi, non portatori di handicap, ragazzi semplici, un po' pelandroni, ma perfettamente a posto intellettualmente. Dopo 8 anni di scuola, più volte graziati senza una motivazione sufficiente, sempre che non sia sufficiente una nonna operata di appendicite o la morte del gatto o la rottura di un polso. In queste precise condizioni, prestate bene attenzione, gravemente insufficiente in italiano, storia, geografia, educazione civica, lingue, matematica, scienze ed educazione musicale, sufficienti in educazione fisica, religione, educazione artistica, educazione tecnica, in queste tre ultime perché i relativi insegnanti non davano insufficienze, per principio. Insomma, quel 6 d'ufficio di cui vi ho già detto. Votò il preside per l'ammissione all'esame e i due furono ammessi a maggioranza. All'esame si ripeté la stessa cosa in una forma ancora più grave, che non sto qui a relazionare per non tediare oltre. Poi la conclusione, che sa di devastante. Sui cartelloni finali, i due alunni suddetti, anche per la famigerata legge sulla privacy, furono presentati con un sufficiente, sebbene non avessero mai aperto un libro lungo tutto il corso dell'anno scolastico, un sufficiente uguale a tanti altri sufficienti di compagni che si erano effettivamente meritati quel giudizio. La stessa mattina in cui furono appesi i cartelloni finali, un gruppo di alunne si presentò alla mia porta. «Buongiorno, professore, siamo venuti a trovarla», così si presentarono. «Carissima, entrate, entrate, avete finito finalmente». Parlammo del più e del meno, del passato, del presente, del futuro, del loro futuro naturalmente. Poi la più vispa esordì così. «Però è passato anche chi non ha mai fatto niente». «Intendi?» chiesi io per prendere tempo istintivamente. La ragazzina fece il nome dei suoi due compagni, un maschio e una femmina. Lei ci aveva spiegato che chi non lavora non mangia. Ci ha detto che è scritto anche sulla Bibbia. Qui però c'è chi non ha fatto nulla e ha mangiato lo stesso. «Senti, Lucia, sulle singole pagelle, nelle relative discipline, è riportato chi è realmente sufficiente e chi non lo è. Tu hai raggiunto dei discreti risultati, in lettere hai ottenuto un buono, non sei contenta?» Quelli però non hanno mai fatto nulla e Raffaella ha ottenuto un misero sufficiente come loro. Raffaella, più timida, abbassò allora lo sguardo e arrossì. Io intanto mi sentivo rivoltare e pensavo che quel rossore sarebbe stato più in sintonia sulla faccia di certi miei colleghi. Comunque Raffaella sa, cercai di aggiustare io, che il giudizio che ha ottenuto se l'è meritato. Quelli sanno perfettamente invece che non se lo sono meritato neppure col binocolo. Non ti pare che questa cosa dia alla coscienza una soddisfazione che nessuno può togliere? Non è giusto però, ribatté la monella. Lo dicono tutti. Chi lo dice? Chiesi io, forse sempre e solo per svicolare un confronto impari. Tutti, riconfermò Lucia, decisa e impertinente, come chi sa perfettamente di avere ragione. Io abbassai gli occhi e tacqui. Gli scrutini sono segreti, non potevo entrare nell'argomento, mi limitai a ripetere il pensiero già riportato con altre parole, e poi svicolai sui progetti che ognuno aveva in serbo per il futuro prossimo, con un sorriso di maniera che non era assolutamente in sintonia con quello che il mio cuore provava. A mezzogiorno il pranzo mi andò di traverso e il pensiero non mi abbandonò fino a pomeriggio inoltrato, quando fui raggiunto da una seconda delegazione, questa volta di maschietti. Dopo i soliti convenevoli, uno di loro, simpatico, franco, partecipe, sempre attivo durante le lezioni, esordì così. «Senta, professore, io non sono mai stato uno sgobbone. Non ho mai avuto tanta voglia di studiare. Però sono arrivato ad ottenere una sufficienza meritata, vero?» «Sì, Riccardo, è vero.» Sapevo dove volesse arrivare ed ebbi paura. «Perché allora io devo essere giudicato con un sufficiente come chi non ha mai fatto nulla, non ha mai svolto un compito, non ha mai studiato una lezione? Che giustizia è quella che voi insegnanti predicate ogni giorno dalla cattedra?» Che potevo dire? Che potevo fare? Lo decisi in un attimo, come spesso ho fatto di fronte a certe situazioni insostenibili. «Dammi un foglio e una penna», gli intimai. «Ma adesso qui non ho nulla, professore.» «Hai ragione, ci penso io.» Presi il primo foglio che mi venne sotto le mani, trovai una biro, ricordo ancora che era rossa, e scrissi approssimativamente così: «Il mio alunno, Riccardo, eccetera, ha perfettamente ragione. Lo scrutinio e il relativo esame della classe, classe di cui non dico la sezione, non dico neanche l'anno, in corso, ha evidenziato dei risultati assurdi, non corrispondenti al vero, con giudizi ingiusti e incoerenti, del tutto diseducativi.» Poi datai e firmai. «Sei contento adesso?» gli chiesi. «Io non ti posso riferire chi tra gli insegnanti è in linea o no con il tuo pensiero che corrisponde al mio, ma io sono d'accordo con te. Ti basta?» Riccardo lesse il foglio, lo lessero anche gli altri, poi mi guardò per un attimo perché subito abbassò gli occhi. «Sì, mi basta», mi rispose, «mi basta. In verità quella volta temetti il peggio. Se mai la cosa fosse diventata di dominio pubblico, se il foglio fosse caduto nelle mani del preside o di qualche collega. Ma ebbi anche la soddisfazione di togliermi un grosso peso dallo stomaco che da alcuni giorni non mi permetteva più di digerire. Una decina di anni dopo incontrai Riccardo e la prima cosa che mi disse fu: "Lo conservo ancora il suo foglio, sa?" «Quale foglio?» gli risposi facendo finta di non ricordare. «E dai, professore, lo sa benissimo a quale foglio alludo», mi rispose con un sorriso canzonatorio. Lo so benissimo. Già, lo so benissimo. I ricordi belli e brutti, in certe circostanze, poi si affollano nella mente, che li passa al cuore, e da lì un groppo sale alla gola, un groppo che non si riesce neppure ad anatomizzare, però c'è e ti commuove. Percepisci che il lavoro silenzioso e nascosto non è andato perduto. Il seme gettato ha dato anche qualche frutto. Non hai lavorato solo per lo stipendio, ma anche per far crescere in ragione, scienza e intelletto tanti ragazzi, e forse quel seme, quell'esempio, un giorno ha trattenuto o tratterrà proprio quei ragazzi dal commettere qualche grossa stupidaggine. In Psicologia delle folle, di Gustave Le Bon e in La psiche collettiva, di MacDougall, per quanto diversi, si rileva che l'immersione in una massa disorganizzata induce l'inibizione dei meccanismi di controllo che governano la vita quotidiana e di conseguenza lascia affiorare moduli di comportamento regressivi e primitivi. In questo Freud trova una conferma del primitivismo pulsionale dell'ess e dell'angoscia sociale di cui l'uomo ha bisogno per mantenere un assetto comportamentale minimamente civile. Non a caso, la disorganizzazione pratica, non formale, da una parte, e l'angoscia dall'altra, oggi si sono intensificate in progressione geometrica. E tutta la società ne soffre inconsciamente le conseguenze, forse senza coglierne neppure le cause. Insomma, cerchiamo di capire il messaggio. Se già a dei ragazzini di 14 anni le istituzioni offrono certe percettibili sensazioni di mancanza di coerenza e di buonsenso, le conseguenze di una gioventù malata poi non possono né devono stupirci più di tanto. E non si pensi che, secondo la teoria di Freud, quell'angoscia possa essere l'input a ritrovare l'equilibrio, la legge, la regola perduti, perché penso che l'illustre medico non abbia tenuto conto della possibilità di una civiltà tutta formale, che potrebbe mettere a tacere inconsciamente quel bisogno primordiale. Insomma, detto in parole molto semplici, il disordine fa sì che a un certo punto nell'io si senta la necessità di ordine e l'input viene dato dall'angoscia. Il problema è che in questa società l'ordine è garantito formalmente, solo nella forma però, non nella sostanza. L'angoscia, quindi, presente nel cuore degli uomini, non fa più da input, o se lo fa solamente per aumentare, moltiplicare il formalismo delle leggi. Impossibile cambiare nella sostanza una società, nelle sue varie espressioni, dal cuore. Ci può solo essere un miracolo, perché ci troviamo proprio di fronte ad un circolo vizioso. Oggi però nella scuola dell'obbligo e non solo, le cose hanno registrato su questa linea un peggioramento di fondo gravissimo. Con la riforma Gelmini e il ripristino dei voti, affinché un alunno possa essere ammesso alla classe successiva, infatti, la legge esige che sia sufficiente in tutte le materie. Così, se lo decide il consiglio di classe, un 3 può diventare 6 e si badi bene. Questa non è l'eccezione, ma la regola. Ciò vuol dire che se prima gli alunni impreparati passavano ugualmente alla classe successiva o erano licenziati con tanto di diploma, accompagnato però dalla pagella lenzuolo, dove almeno erano evidenziate le carenze di fondo, come si usa dire con tanta prosopopea, oggi invece nella scuola dell'obbligo, e non solo, avviene di peggio. In un processo a porte chiuse, serrate dalla famigerata privacy, un consiglio di classe, a maggioranza, per legge, può piegare la volontà di un insegnante a sottoscrivere un 6, anche se il 6 vale 3. E come far sottoscrivere a un ingegnere, con il pretesto della democratica maggioranza, la dichiarazione che un ponte conserva una sufficiente stabilità quando è pericolante? Allora, non perdiamo però mai di vista il nocciolo del problema. Questi sono argomenti sparsi, sono considerazioni sparse, ma che alla fine hanno un unico obiettivo. Il Ministero della Pubblica Istruzione ha inventato, attenzione che questi sono pensieri fondamentali, ha inventato negli anni e ha fatto pressione sui capi d'istituto per il più grosso e machiavellico imbroglio. Invece di superare la scuola classista, comunque seria, dando anche agli alunni delle famiglie economicamente meno felici le stesse possibilità dei loro compagni economicamente più fortunati, ha bleffato sui voti, indipendentemente dalla preparazione effettiva ottenuta con un 6 di ufficio. Di questo 6 d'ufficio hanno poi usufruito si fa per dire, tutti gli alunni, con il risultato che il livello medio della preparazione globale si è abbassato notevolmente. Un diploma di terza media forse non vale neppure come uno delle elementari di mezzo secolo prima. Le lauree triennali sono scadute a diplomi. Le professionali alle scuole di avviamento soppresse nei lontani anni 60. Chi ci ha guadagnato da una scuola così macellata? Evidentemente nessuno, tantomeno gli alunni, oggetto a tutti i livelli di un mercato scolastico sfrontato, bugiardo e interessato, fino a prostituirsi ai compromessi più avvilenti, dalle elementari fino alle scuole superiori e soprattutto nelle scuole superiori fino ai licei. Bene, per illustrare in qualche modo questi miei pensieri, io continuo ad attingere alla mia esperienza che non necessariamente è un'esperienza di insegnante. Ho attinto alla mia esperienza di alunno, alla mia esperienza di padre. E anche in questo caso io mi permetto una digressione, sempre in sintonia, si badi bene, con l'argomento che stiamo trattando. Ho parlato infatti prima di un mercato scolastico sfrontato, bugiardo, interessato, no? A questo proposito ricordo l'esperienza di un mio cugino quando mi raccontava i raggiri perpetrati da due capi d'istituto nel suo distretto. Ogni anno quegli istituti ne studiavano una nuova per raccogliere allievi compromesse da Coop e da Esselunga, da supermercati insomma, un vero e proprio mercato, paghi 2 prendi 3, con sconti fino al 50, 60, 70%. Due le scuole che si affrontarono in quella provincia, un istituto tecnico e un liceo scientifico che nel giro di pochi anni si sono gonfiati a dismisura come due immense bolle di sapone. Il preside del tecnico, da una parte, giocava molto sul fatto che ormai il latino non contasse più e aveva aperto un liceo tecnico e uno tecnologico. Erano gli anni delle sperimentazioni, quando di licei in Italia se ne contavano più di 300 tipi. D'altra parte, il preside del liceo, riducendo drasticamente le ore di latino, si era inventato con qualche ora rattoppata qua e là, sottratta ora a una materia, ora ad un'altra, ma soprattutto, come ho detto, al latino, il liceo scientifico ad indirizzo musicale, poi quello di indirizzo commerciale, poi quello di indirizzo classico. Infine si inventò il liceo linguistico e il sociopedagogico. In pochi anni le poche classi raggiunsero e superarono il numero di 80, mentre il tecnico non era da meno, sempre però con un numero di classi superiore, che faceva morire di invidia il preside del liceo, ininterrottamente alla rincorsa, ininterrottamente, fino alla fine, al secondo posto. Poi il preside del liceo ebbe l'ultima trovata, quando ci si rese conto che i licei dell'istituto tecnico continuavano a sottrarre un numero considerevole di alunni al liceo scientifico. «Se volete salvare i posti», esordì un giorno, «dobbiamo istituire una sezione con un latino soft». Che voleva dire un latino soft? Gli alunni, spiegò con estrema decisione il parvulus dux, hanno difficoltà nelle traduzioni. Noi conserviamo solo l'orale e in una sezione aboliamo gli scritti. Evidentemente in un primo momento ci fu una levata di scudi da parte degli insegnanti di lettere, ma non ci volle molto per convincerne alcuni a cambiare idea. Alle prime obiezioni, infatti, il solerte capo d'istituto non ebbe neppure un attimo di ripensamento. D'altra parte era già stato tutto deciso prima ancora delle delibere del collegio docenti, mi spiegò il mio amico. Comunque, la decisione spetta al collegio, che può cambiare gli estremi di una materia. Ce lo permette la legge. È sufficiente che la maggioranza del collegio si esprima favorevolmente su questa proposta, disse. Ci fu anche chi tentò di obiettare. Fu zittito tra l'indifferenza della folla dei docenti uniti in assemblea, dal volume del microfono del capo, che d'abitudine schiacciava chi non entrava in sintonia con le sue idee. Ma ci fu anche, tra gli insegnanti di lettere, chi ebbe a applaudire a questa iniziativa. D'altra parte, diceva, si tratta di sopravvivenza. Se non vogliamo perdere le iscrizioni, dobbiamo fare qualcosa. Se vogliamo conservare il posto, dobbiamo piegarci alle necessità del momento. C'era chi scuoteva la testa ma taceva. C'era chi disapprovava con il vicino scandalizzato ma taceva. C'era chi considerava fin da subito le implicanze didattiche di quella proposta ma taceva. E tutti tacevano, per il timore di essere mortificati in pubblico o peggio, perché il pensiero andava al posto in forse per l'anno a venire. Senza alcuna programmazione né scritta né orale, quella proposta passò e la sezione con il latino soft divenne la sezione degli alunni peggiori che ovviamente cercavano di raggiungere lo stesso pezzo di carta con il minor dispendio di energie. I posti però furono salvi e il liceo sopportò la concorrenza spietata del tecnico. E gli altri istituti? Ci si potrebbe chiedere. Se i primi due erano cresciuti in progressione geometrica, da dove avevano preso gli alunni? Dagli altri istituti, appunto. Dal professionale, dal commerciale, dai geometri, dal classico, che lentamente hanno cominciato ad adottare lo stesso metodo, quello dei grandi magazzini, inventandosi i corsi più strambi, a volte in sintonia, a volte addirittura in contrasto con la legge vigente, fino a rischiare di sfornare degli alunni il cui pezzo di carta non era neppure riconosciuto a livello nazionale. Termino qui la prima riflessione sulla scuola che ho vissuto sulla mia pelle, sulla scuola che ho conosciuto attraverso le esperienze di amici, parenti, compagni, quella scuola che io ho vissuto in prima persona come alunno, evidentemente, e anche come padre. La prossima riflessione affronterà un argomento terribile che è quello che ha condizionato l'opera, l'impegno, le fatiche degli insegnanti. Il ricatto, una serie di ricatti a livello conscio o inconscio, non lo so, in ogni caso, una serie di ricatti che non hanno fatto altro che peggiorare tutto e i risultati la nostra scuola li sta raccogliendo ormai oggi in una condizione che io penso sia molto difficile da recuperare e da riporre su una linea di sviluppo educativa sotto il profilo educativo, didattico e pedagogico, anche solo accettabile.